Provate a immaginare. Un gruppo di ragazzini, una bomboletta spray, delle scritte sul muro di una scuola. E poi? La guerra. Siamo in Medio Oriente, in Siria, ad Daraa, nel 2011. La guerra siriana è cominciata così.
Siria, il nostro paese non c'è più. Un podcast di Radio Popolare.
Le scritte contro il presidente siriano Bashar al-Assad sul muro di una scuola di Daraa sono il primo atto di un conflitto che nei 10 anni successivi avrebbe prodotto 500.000 di morti, oltre 12 milioni di profughi, decine di migliaia di persone scomparse, una miriade di gruppi radicali, compreso l'ISIS. Il contesto regionale è importante per capire l'origine di questa storia. Nei primi mesi del 2011 le rivolte nel mondo arabo, inizialmente definite primavere arabe, interessano ormai diversi paesi e hanno già portato alla caduta dei dittatori in Tunisia ed Egitto. I siriani pensano che ora tocchi a loro. La gente vuole la fine del regime. Dottore, è arrivato il tuo momento. E questo il messaggio sul muro di quella scuola di Daraa. Siamo nel sud della Siria, una zona agricola a ridosso del confine con la Giordania. Dottore perché prima di diventare presidente Assad faceva l'oculista a Londra. La polizia di Daraa arresta quei 15 ragazzini, tra i 10 e i 15 anni, che vengono picchiati e torturati. Le famiglie chiedono il loro rilascio, ma le autorità li tengono in prigione, sotto la responsabilità di Atef Najib, cugino di Bashar al-Assad.
Capitolo 1. La grande illusione.
La gente di Daraa scende in piazza e comincia a protestare. Succede lo stesso in molte altre città. All'inizio, nei primi mesi del 2011, i siriani chiedono riforme, libertà, democrazia. Non sempre un cambio di regime. Dopo decenni di paura, la società siriana si fa coraggio, si fa sentire, esce allo scoperto. Ci sono manifestazioni a Damasco, la capitale, Aleppo, centro economico del paese, e poi a Homs, Hama, Idlib, Deir ez-Zor, nomi che negli anni successivi sarebbero diventati tristemente famosi in tutto il mondo. La risposta dello Stato è violentissima. Le forze di sicurezza sparano sulle manifestazioni pacifiche. Ci sono subito dei morti, i primi proprio a Daraa, dove per evitare l'ospedale presidiato dalla polizia, i morti e i feriti vengono portati in una moschea. La risposta violenta dello Stato è un passaggio chiave. Violenza chiama violenza. Si mette in moto un circolo vizioso che avrebbe portato il paese alla guerra civile e alla sua distruzione. Quel circolo vizioso si è trasformato più volte, ma non si è mai fermato. Per capire cosa sarebbe successo negli anni successivi, dobbiamo fare però un passo indietro. Nel 2011 la Siria è un paese che arriva da decenni di dittatura. La famiglia Assad è al potere dall'inizio degli anni 70, prima con Hafez e poi dal 2000 con il figlio Bashar. Non c'è opposizione, nessuno può mettere in dubbio il potere costituito. La paura è così forte che spesso non si parla di politica nemmeno in casa, per timore che ci sia una spia. Mazen al-Ugmada, ingegnere di Deir ez-Zor, a lungo prigioniero politico, riesce a scappare in Europa nei primi anni della rivolta. Lo incontriamo nel 2017. Lo scorso anno, 2020, Mazen è tornato in Siria ed è scomparso.
Il lavoro politico, l'agire politico in generale, prima dell'inizio della rivoluzione del 2011 in Siria, era completamente segreto, non si faceva nulla alla luce del sole. Io vengo da una famiglia politicizzata che era già attiva politicamente, tant'è che io avevo due fratelli che sono stati carcerati ben prima della rivoluzione, uno per 10 e l'altro per 12 anni. Già prima del 2011 c'erano state anche delle altre mobilitazioni, mobilitazioni di vario genere, sempre represse nel sangue e spacciate come manovre esterne da parte del regime siriano. Io già ero stato arrestato in Siria nel 2004 e nel 2007, sempre perché chiedevo uno Stato di diritto, la democrazia, uno Stato civile guidato da una Costituzione. E in quelle occasioni le accuse erano sempre le stesse che vengono date a tutti quanti gli attivisti, l'indebolimento del sentimento patriottico, il danneggiamento dell'opinione pubblica nazionale, la diffusione di notizie false, oltre all'accusa di fomentare le divisioni intercomunitarie.
Torniamo adesso all'inizio della crisi, al 2011. Nei primi mesi della protesta, per proteggere le manifestazioni, vengono creati dei comitati di autodifesa, ai quali si uniranno anche i militari che lasciano le forze governative. È l'embrione dell'esercito libero siriano, che per alcuni anni avrebbe guidato la rivolta armata, coordinando diversi gruppi ribelli. I primi scontri armati cominciano quasi subito. Osama Monajed, oppositore in esilio a Londra, nel gennaio 2012.
Certainly the situation is deteriorating dramatically. As we speak now,
la situazione continua a peggiorare. Il governo ha anche chiesto all'esercito di occupare diverse piazze per evitare che ci siano grosse manifestazioni e per non dare l'impressione di aver perso il controllo del territorio. Le forze dell'opposizione si limitano, quando riescono, a difendere la popolazione civile. L'obiettivo non è una rivolta armata, ma un mix tra protesta pacifica e protezione della popolazione civile da parte dell'esercito libero siriano.
Quindi non una rivolta armata. Ma in realtà il circolo vizioso che stava risucchiando il paese nella guerra civile era già in moto. Proteste e manifestazioni sono organizzate da giovani attivisti che iniziano anche a coordinarsi con i primi gruppi ribelli. Si muovono tra mille difficoltà, ma buttano in questa nuova attività tutti i loro sogni e tutte le loro aspettative. Diversi vedono la fine del regime. Spesso gli attivisti sono poi anche fonte di notizie per i media internazionali, vista la difficoltà a entrare in Siria. Lina, una giovane attivista di Damasco nell'estate del 2012.
It is full of expectations, good expectations, bad expectations. The good expectation is that something might happen.
Siamo in uno stato di perenne attesa. Aspettiamo che succeda qualcosa, in modo che Assad se ne vada e ci lasci vivere in pace. Ma allo stesso tempo temiamo che ci siano altri massacri. Ogni giorno abbiamo paura di essere scoperti, attaccati o catturati dagli Shabia. i miliziani fedeli al regime. Io stessa devo spostarmi in continuazione da una casa all'altra. Non posso nemmeno usare liberamente internet e telefono per comunicare con amici, parenti o altri attivisti.
I can't use my telephone to talk to my friends. Some of them are fugitives, some of them are.
Diverse persone che conosco sono scappate, altre sono state arrestate, altre ancora sono ferite. Come molti altri, ho perso il lavoro e non so dove trovare i soldi per l'affitto, le bollette o il cibo. Ormai si fa fatica anche a muoversi. O mancano i soldi per comprare la benzina, oppure la benzina è finita.
La crisi coinvolge soprattutto le grandi città, compresa Aleppo, per secoli il principale hub commerciale di questa regione, per lungo tempo sotto l'impero ottomano. Mahmoud, un attivista di Aleppo, nell'estate del 2012.
Of course not easy. We always changing our locations because security forces and some intelligent.
Ovviamente la situazione non è semplice. Dobbiamo spostarci in continuazione. Le forze di sicurezza, gli agenti dei servizi segreti stanno proprio cercando di individuare e arrestare tutte le persone che appoggiano la rivoluzione.
But we always trying to make our best to deliver the information about our peace revolution.
È vero che dopo decenni di silenzio la società siriana ha trovato il coraggio di alzare la voce. Ma è anche vero, raccontavano Lina e Mahmoud, che la paura rimane. Paura di essere catturati e di sparire per sempre. Presto, infatti, le manifestazioni vengono organizzate solo nelle zone già controllate dall'opposizione armata. Come aveva sempre fatto, il regime adotta la linea dura, la strategia del terrore. L'unica risposta che conosce, non sa fare altro. La violenza è l'unico strumento che il regime di Bashar al-Assad sia in grado di usare. E abbiamo già ricordato come inevitabilmente violenza chiami violenza. Nelle carceri siriane sparisce un numero impressionante di persone. Secondo la commissione d'inchiesta sulla Siria del Consiglio ONU per i diritti umani, ancora oggi, 2021, non si hanno notizie di decine di migliaia di siriani. Attivisti, giornalisti, oppositori, cittadini di zone ribelli, operatori sanitari. Nel 2017 Mazen al-Ughmada, in quel momento in Europa, ci racconta il suo arresto durante la rivolta.
Nel marzo del 2012 era proprio l'anniversario dell'inizio della rivoluzione, il 15 marzo. Quando sono stato arrestato ho subito avuto la cosiddetta festa di benvenuto, che consiste nell'essere percosso con calci di fucile, tubi di gomma e metallici, dopo essere stato bendato, denudato e ovviamente ammanettato con le mani dietro la schiena. Prima ancora che venga il tuo turno per la tortura vera e propria, vedi comunque morire persone, vedi gente torturata tutti i giorni e tu sei lì che aspetti il tuo turno.
Per questo molti siriani vogliono la caduta del regime, per mettere fine a una storia che si ripete da troppo tempo. Ma ci sono le condizioni per rovesciare la dittatura? L'opposizione è in grado di sconfiggere l'esercito regolare e forzare Bashar al-Assad alla resa. Oltretutto il presidente siriano ha il supporto fondamentale dell'Iran, che manda a Damasco i suoi alti generali, che spiegano ai colleghi siriani come fare la guerra. L'Iran è il principale alleato regionale della Siria. Osama Monajed, oppositore in esilio a Londra nel luglio 2012.
Of course, the work since the uprising started, we've been focusing and working on transitional
L'opposizione sta già studiando come organizzare la transizione e quale forma di governo scegliere per il futuro. Credo siamo arrivati a uno degli ultimi capitoli, se non l'ultimo capitolo, dell'era Assad. Ovviamente non sappiamo quando finirà. Anche in Libia nessuno si aspettava che Gheddafi cadesse in pochi mesi.
All'interno del paese molti la pensano allo stesso modo. Avete sentito? La guerra si può vincere. C'è fiducia. Ammar è un cittadino di Al-Bab, a nord di Aleppo. Siamo sempre nel 2012.
Io sono molto ottimista, soprattutto per quanto riguarda Aleppo, dove in poco tempo l'esercito libero siriano ha conquistato il 70% del territorio. Qualsiasi cosa faccia il regime, bombardamenti, raid aerei, mi sembra chiaro che sia alle battute finali.
Ma cosa pensa chi combatte sul campo? Cosa dicono i miliziani che devono fronteggiare tutti i giorni l'esercito di Assad quasi senza supporto esterno?
No, never any help from any country in Syria. We haven't received any help.
Questo è un comandante dell'esercito libero siriano alla periferia di Damasco nel 2012.
Yeah, from the Syrian Arabic Army,
Niente. Assolutamente niente. Non abbiamo ricevuto aiuti da alcun paese. Le uniche armi sono quelle che hanno portato con sé i militari che hanno disertato dall'esercito regolare, oppure quelle che abbiamo trovato nei depositi abbandonati dalle forze governative. Ma sono molto ottimista, perché ormai sono quasi tutti contro Assad.
Because all the people in Syria reject Assad now.
Per rovesciare il regime, però, l'ottimismo non basta. Gli oppositori di Assad chiedono un aiuto esterno. Rispondono la Turchia, che condivide con la Siria quasi 1000 chilometri di confine, e i paesi arabi del Golfo, Emirati Arabi, Qatar, Arabia Saudita. La geopolitica regionale, attenzione, è importante. I paesi arabi del Golfo sono gli avversari dell'Iran. Ma l'aiuto esterno non è sufficiente. L'opposizione vorrebbe quindi anche il supporto occidentale. I rapporti con Europa e Stati Uniti, che non si fidano del fronte antiregime, però sono difficili. Osama Monajed da Londra, ancora durante l'estate 2012.
Certo che vogliamo l'intervento della comunità internazionale, perché è l'unico modo per fermare le violenze e i massacri compiuti dal regime. Le milizie governative continuano ad attaccare i civili, ad uccidere i civili, a violentare le donne. La gente è costretta a prendere le armi, lo fa solo per difendersi, non c'è alternativa. Ci vuole un intervento esterno, ma un intervento in questo momento, non tra 2 o 3 anni, altrimenti rischiamo di trovarci di fronte a quello che è successo in altri paesi, per esempio in Ruanda oppure in Kosovo.
I siriani rischiano di essere massacrati. Assad non si fermerà. Dovete aiutarci. Ma come abbiamo detto, Europa e Stati Uniti non si fidano. La memoria è ancora la disastrosa invasione dell'Iraq di pochi anni prima. E poi pensano che il fronte antiregime sia troppo diviso. In sostanza, hanno paura che armi e soldi finiscano nelle mani sbagliate. Osama Monajed la pensa diversamente.
Non sono d'accordo, non c'è opposizione al mondo più unita di quella siriana. E poi mi risulta che anche l'opposizione italiana sia divisa. Come si può pensare che una coalizione così eterogenea sia unita su tutto? L'opposizione siriana è stata privata di tutti i suoi diritti per 50 anni. I partiti, le diverse organizzazioni, non hanno idea di cosa voglia dire un compromesso politico o cosa possa significare un negoziato politico. Ma su una cosa l'opposizione è assolutamente sulla stessa linea: riconquistare la libertà e la democrazia. L'opposizione libica non era certo messa meglio quando il Consiglio di sicurezza diede il via libera all'intervento.
Opposition wasn't in a better position when there was a Security Council resolution.
È vero, nel 2011 l'Occidente aveva bombardato Gheddafi in Libia, provocando la sua caduta. Ma la Siria è un'altra cosa. È un paese inserito in un quadro geopolitico molto più complesso, molto più delicato. Le cancellerie occidentali si schierano subito contro Assad, ma nella pratica non fanno nulla. Abu Hamza, attivista Homs, nell'autunno 2012.
Actually, to be honest, I'm not optimistic about the situation in my country because if we talk about the
Devo essere onesto, non sono ottimista per il mio paese. La comunità internazionale non vuole fermare questa guerra, mi sembra ormai evidente. Non ha fatto arrivare armi all'opposizione e ha osservato, senza intervenire, la morte di migliaia di persone.
Le città siriane si stanno spegnendo. Qais, studente universitario a Damasco, nel 2013.
Damascus City, the city which we used to call it, the city that never sleeps, especially in Ramadan, becomes a ghost city actually. After 9 p.m. in recent days, you will barely find people in the streets.
Damasco era la città che non dormiva mai, soprattutto durante il Ramadan. Ora non la riconosco più. È una città fantasma. Alle 9 di sera è deserta. Non era mai successo in tutta la sua storia.
Damascus City wasn't like there in any time of history.
Sono passati circa 2 anni. La protesta si è trasformata in rivolta armata e ormai c'è una guerra civile. Nonostante i tanti interessi esterni, li vedremo più avanti, i siriani che credevano nella rivoluzione si rendono conto di essere rimasti soli. Non solo, iniziano anche a comprendere che sarà molto difficile, se non impossibile, far cadere il regime. I siriani realizzano che in fondo la loro era solo una grande illusione. Lina, attivista di Damasco all'inizio del 2013.
There are other ways, but unfortunately the international community doesn't agree with the Syrian people, and now they don't agree with us Damascian people in Damascus. We don't want to see our country, our city destroyed like Halab or Aleppo, I mean.
Ci sarebbero altri modi per fermare questa guerra, ma la comunità internazionale non la pensa come noi. Non interessa agli Stati Uniti e alla Russia, e nemmeno ai paesi che si sono autodefiniti amici della Siria. Io lavoro nel settore umanitario, ma ogni volta che chiedo all'opposizione politica mi rispondono sempre allo stesso modo. Gli amici della Siria non ci mandano aiuti. L'Europa ha promesso tanti soldi che però non abbiamo mai visto. Avrebbero potuto imporre una no-fly zone, invece niente. Non abbiamo scelta. O aspettiamo all'infinito che qualcuno ci aiuti, oppure facciamo la guerra. Mi dispiace molto, ma sarà guerra aperta.
diventa difficile fare previsioni, ma per alcuni il disastro degli anni successivi appare ormai inevitabile. Amer al-Sadeq, un cittadino di Damasco, nel 2013.
Well, eventually getting the regime down will eventually happen, but the total outcome will not...
Anche se alla fine il regime dovesse cadere, nessuno è in grado di prevedere cosa possa succedere dopo. La guerra sarà molto lunga e ci vorranno molti anni, una volta finita, per gestire i mille problemi che il conflitto avrà provocato: le persone scomparse, quelle in carcere, gli sfollati, la distruzione delle infrastrutture.
Ma la comunità internazionale non tenta nemmeno la carta diplomatica? Formalmente sì. Le Nazioni Unite provano a lanciare un negoziato già nel 2012. Seguiranno incontri, conferenze, ma senza alcun risultato. Per la totale chiusura al dialogo da parte del regime e per le solite divisioni tra Russia e Occidente che bloccano qualsiasi iniziativa diplomatica. Così, nel marzo del 2013, George Sabra, in quel momento leader dell'opposizione politica, i cui esponenti oltretutto sono tutti all'estero.
How can anybody talk about negotiation between regime kill people every day, send rockets, jet fighters to bomb cities?
Come si fa a parlare di negoziato quando il regime uccide civili tutti i giorni, compresi donne e bambini? Io non capisco perché la comunità internazionale non ci voglia aiutare. So bene che temono che le armi eventualmente mandate in Siria finiscano nelle mani sbagliate, ma noi abbiamo detto molto chiaramente che saremmo gli ultimi responsabili della destinazione finale di ogni singola arma e che queste verrebbero usate esclusivamente dall'esercito libero siriano.
Free Syrian Army only, but they still aware about that. Frankly, we must to say that nothing right now met our needs in Syria.
Purtroppo devo ripetere per l'ennesima volta che non è ancora arrivato quello di cui avremmo bisogno sul campo. Non sono più sufficienti le dichiarazioni di supporto politico. Servono cose concrete per poterci difendere.
I timori occidentali però hanno un fondamento. L'opposizione è divisa e spesso i ribelli fanno fatica a controllare i territori conquistati. Ovviamente questa non è solo una causa, ma anche un effetto del mancato supporto esterno.
I will tell you what, truly and sincerely, Emma, we have power as a Syrian army, okay?
Jumal Qassem è un operatore umanitario e un giornalista di Idlib, nord-ovest del paese, qui nel luglio del 2013. In questi 10 anni Jumal Qassem ha viaggiato ovunque in Siria, soprattutto nel nord.
We can do a lot of things because what we did. I mean, what did we have? And also,
per quello che vedo, l'esercito libero siriano ha un potere reale, ma ha un grosso problema: non è unito. Con le poche armi a disposizione, ha conquistato molto territorio e potrebbe continuare a farlo. Ma adesso vuole mettere in piedi un nuovo Stato nelle zone liberate. Vuole ancora più potere e si sta dimenticando di combattere il regime nel resto del paese. Proprio questa mattina parlavo con il comandante di un gruppo islamista sempre più importante e ho capito che tra loro e l'esercito libero siriano non c'è fiducia reciproca.
I don't know they don't trust each other, the Free Syrian Army and the Islamists.
Attenzione, l'incapacità dell'opposizione laica di gestire i territori conquistati, a fronte invece dell'efficienza dei primi gruppi islamisti, sarà un elemento chiave per lo sviluppo della crisi, per la crescita dei gruppi radicali e alla fine per la sconfitta della rivoluzione. Qais, studente universitario di Damasco, nel giugno del 2014, quando ormai ha lasciato la capitale siriana ed è scappato ad Amman, in Giordania.
Three years ago, it was like we were thinking that it might be a political solution. It might be that the regime could like.
Tre anni fa pensavamo che ci potesse essere una soluzione politica e che alla fine il regime avesse accettato delle riforme. Ora il quadro è molto più complesso e i siriani non hanno più fiducia, non credono più in niente. Alcuni amici sono morti, altri sono stati arrestati, altri sono scappati. Altri ancora sono nelle zone liberate, sono diventati dei miliziani. Ogni tanto riusciamo ancora a parlare.
Not all of them actually, yes, but from time to time, yes, I talk to them.
I siriani hanno perso la speranza, racconta Qais. La grande illusione è stata ormai rivelata, scoperta e chiara a tutti. Sul campo di battaglia, ma anche a livello diplomatico, è evidente che quello che avevano chiesto quei ragazzini di Daraa, l'uscita di scena di Assad, non sia realizzabile. Il palcoscenico è tutto per la guerra. Una guerra dove la Siria non finirà mai di toccare il fondo. Verranno distrutti interi quartieri, a volte intere città. Diversi centri rimarranno sotto assedio per anni, con la popolazione costretta alla fame. Nonostante i divieti e le condanne della comunità internazionale, verranno usate più volte anche le armi chimiche. Interverranno potenti attori esterni. Il conflitto diventerà così complesso che a un certo punto in ogni angolo del paese si combatterà una guerra diversa, con protagonisti diversi. Lo racconteremo nel prossimo capitolo.
Siria, il nostro paese non c'è più. Un podcast di Radio Popolare.
Autore Emanuele Valenti. Musiche Kabila, dall'album Life.
ما تضلك على الكرسي تحدى الدنيا وامشي خلي بعينيك رمشي لا تيأس ولا تستسلم شو ما صار طريقك حتلاقيهم كلل بالنار